ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
È la fine, Margherita.
Eh sì, è la fine.
È finita, Alice, è finita.
Eh sì, è finita.
L'ultima puntata di Buco Nero, edizione 2012. Beautiful friend. 3, 2, 1, 0.
Boo.
Buon pomeriggio ai nostri surriscaldati web ascoltatori e un saluto che boccheggia sudaticcio nell'afa del tempo ai refrigerati del podcast. Benvenuti alla decima e ultima puntata di Buco Nero, l'unico programma radiofonico di divulgazione scientifica che parla con i confetti della vostra prima comunione, smeriglia le mensole della vostra immaginazione e sa di pollo a patate novelle. In diretta dallo studio di Radio Bue, oggi in regia direttamente da Street Flavor, abbiamo il ritorno del nostro mitico Nicolò e poi ci sono cablate direttamente con la rete della bellezza, la dottoressa Margherita Milite e Misali.
Ciao a tutti. Oggi parleremo dei confini che l'umanità non dovrebbe superare, ma supera, di biodiversità e cambiamenti climatici.
E parleremo di foreste con il nostro ospite in studio, il professor Tommaso Anfodillo, che ringraziamo di essere qui con noi.
Grazie, prof.
E poi parleremo di Rio più 20, la conferenza sullo sviluppo sostenibile organizzata dalle Nazioni Unite che si è svolta nei giorni scorsi dal 20 al 22 giugno.
Oh, ma l'olocene? Cioè, voi dottoressa Milite Missalis, ma lo sapete voi che cos'è l'olocene?
Ma certo che sì. L'olocene è l'era geologica iniziata dopo l'ultima glaciazione, circa 10-12 mila anni fa.
E l'olocene è caratterizzato da un clima temperato e condizioni ambientali stabili, condizioni che hanno consentito lo sviluppo dell'agricoltura e di società avanzate come la nostra. Ma perché ci domanda se sappiamo cos'è l'olocene?
Ah, perché sul bigliettino del biscotto della fortuna che ho mangiato ieri sera, no? C'era scritto: l'olocene sta per finire e anche il tempo del tuo parchimetro. Cioè, e siccome sul parchimetro ci ha azzeccato il biscottino, volevo sapere se sta storia dell'olocene era vera, insomma. A proposito, scusi, sai mica come togliere le ganasce delle ruote dell'auto, lei per caso?
Io? Guarda, le ganasce gliele metterei anche in testa, dottor C, altro che aiutarla a togliere la sua auto. Comunque, il bigliettino del suo biscotto ha ragione.
Cioè, l'olocene sta per finire veramente?
Beh, in realtà l'olocene potrebbe durare altre migliaia di anni, se non che ci siamo noi esseri umani con le nostre attività.
E quindi?
E quindi i cambiamenti che l'umanità sta causando oggi potrebbero rendere le condizioni ambientali sulla Terra ben diverse da quelle ideali dell'olocene e potrebbero alterare l'andamento naturale del clima per i prossimi 50.000 anni.
E quindi bis?
E quindi, dottor C, bis di imbecillità e idiozia, oggi non siamo più nell'olocene, siamo nell'antropocene, un'epoca in cui le condizioni climatico-ambientali sono ancora simili a quelle dell'olocene, ma potrebbero cambiare in fretta perché siamo noi esseri umani con le nostre attività appunto a essere il principale fattore che determina la salute del sistema Terra.
Cioè, è di preciso, gentili fanciulle, dall'immensa beltà e conoscenza, cos'è questo sistema Terra influenzato soprattutto dall'umanità durante l'attuale antropocene?
Il sistema Terra, caro il mio mellifluo pelato bianchiccio, è l'insieme di flussi di energia e di cicli di tipo biologico, chimico e fisico che garantiscono il supporto vitale sul nostro pianeta.
E parte integrante del sistema Terra sono anche i cicli socio-economici, cioè proprio le attività umane. Noi esseri umani e quello che facciamo, insomma, non siamo una forza esterna che influenza un sistema altrimenti naturali. Noi esseri umani siamo parte integrante di quel sistema, cioè del sistema Terra.
Una caratteristica del sistema Terra, poi, è che è influenzato sia da fattori davvero esterni al sistema stesso, come ad esempio l'attività del Sole, sia da meccanismi interni ad esso, soprattutto i meccanismi di feedback.
Feedback,
dottor
cioè,
C.
Cioè, feedback?
Sì.
Che?
feedback, per feedback si intende il fatto che anche un cambiamento su scala locale del sistema Terra può amplificare o attenuare un cambiamento su scala globale.
E i meccanismi di feedback hanno lo stesso peso dei fattori esterni nel determinare i cambiamenti del sistema Terra.
Ok, dunque, l'umanità è la componente del sistema Terra che più lo influenza oggi, cioè durante l'antropocene.
Esatto.
E chi è che ha parlato per la prima volta di antropocene, che ha inventato sto bel nome, antropocene?
È stato un certo Paul J. Crutzen in un articolo comparso su Nature nel 2002.
Ah sì, certo, Paul J. Crutzen è il noto ammaestratore di pulci albine del circo di Sauron. No,
dottor C, no, ammaestratore di pensieri al sapore di aria fritta e cavolate candite. Paul J. Crutzen è il chimico che nel 1995 ha vinto il premio Nobel per gli studi sulla chimica dell'atmosfera e i meccanismi di decomposizione dell'ozono.
Ah, però.
E Crutzen ha proposto il termine antropocene per definire il periodo che è iniziato in corrispondenza della rivoluzione industriale, quindi circa metà del XIX secolo e che dura tutt'oggi.
E la peppa, come dicono i neonati baresi quando hanno fame. Hai capito la battuta? Peppa, pappa, mari, vabbè, insomma. Comunque, cosa mai sarà successo? Non mi date mai una soddisfazione, porca miseria, sulle battute. Cosa è successo comunque dall'Ottocento a oggi, perché noi, razza umana, con le nostre attività abbiamo influenzato così tanto il sistema Terra da condizionare il destino più delle normali forze della natura?
Bah, vediamo. Tra il 1800 e il 2000 la popolazione del mondo è aumentata di 6 volte. Oggi siamo già in 7 miliardi e saremo in 10 miliardi entro i prossimi 40 anni.
E dall'Ottocento a oggi l'economia globale è cresciuta di 50 volte, il consumo di energia di 40 volte.
Dal 30 al 50% della superficie del pianeta è oggi sfruttata dall'uomo, contro il 10% del XIX secolo.
Più della metà di tutte le risorse di acqua dolce accessibili sono oggi sfruttate dall'uomo.
In un anno le attività umane causano l'emissione nell'atmosfera di una quantità di anidride solforosa pari a più del doppio di quella emessa naturalmente in tutto il mondo. L'anidride solforosa, dottor C, è quella che causa le piogge acide, per intenderci.
E producendo fertilizzanti e bruciando combustibili fossili, l'umanità converte più azoto dall'atmosfera in forme reattive che tutti i processi naturali terrestri messi insieme.
La concentrazione di CO2 nell'atmosfera è aumentata del 34% dall'Ottocento a oggi, e nell'Ottocento la concentrazione di CO2 era ancora in linea con le concentrazioni dei 12.000 anni precedenti, cioè gli anni della stabile epoca olocene.
I gas serra come la CO2, appunto, e il metano hanno raggiunto oggi livelli nell'atmosfera mai raggiunti nei passati 400.000 anni.
E a causare tutti gli effetti che abbiamo elencato, dottor C, è stato solo un quarto della popolazione mondiale, perché i restanti tre quarti non avevano e non hanno ad oggi, e tra l'Ottocento quindi oggi, un sufficiente livello di industrializzazione per incidere sul sistema Terra.
Ma le bastano questi dati, dottor Cio, ne vuole altri per convincersi che Crutzen ha ragione a parlare di antropocene per definire l'epoca in cui viviamo oggi?
Ma lo sapete, ve l'ha mai detto nessuno che fate entrambe una simpaticissima rughetta sulla fronte quando siete tutte concentrate a dare i dati? Veramente deliziosa quella rughetta.
Non lo so, Miss Alice, se adesso è più forte l'impulso di piangere per la disperazione o quello di prendere il dottor Ciro e legarlo cosparso di miele vicino a un formicaio.
Guardi, io voto per la seconda opzione che ha detto lei, dottoressa Milite, miele e formiche.
Ok, dottoresse e miss presenti in studio, cioè bello sapere che siamo nell'antropocene, bellissimissimo, però come al solito la domanda sorge spontanea e richiede tosto di essere pronunciata dall'araldo che è in me. Perciò udite, udite, popolo in studio e gente di Radio Bue, la domanda è... chi se ne frega dell'antropocene? Chi se ne frega in me?
Ma guardi, che se fossero tutti come lei saremmo... Non riesco neanche a leggerlo, l'ha scritto lei, infatti. Nelle imbecillicene, altro che antropocene.
E me ne vanto.
Comunque, dottor C, la consapevolezza di vivere nell'antropocene, quindi di essere noi esseri umani la causa principale dei cambiamenti ambientali e climatici, è importante, perché ci fa porre la vera domanda, che non è razza di deficiente incallito. La vera domanda è quali siano i limiti, i confini che l'umanità non deve superare per evitare di mandare all'aria il sistema Terra.
Ah, beh, certo, sì, i confini da non superare, certo. Facile individuare i confini da non superare del sistema Terra, eh? Cioè, come no, guardi, mi dia 2 minuti, un attimo, ci rifletto 5 secondi, 2 minuti, 5 secondi e glieli do io subito.
Non faccia poco lo spiritoso, dottor C. Comunque, per fortuna, che a individuare i confini da non superare ci ha pensato un gruppo di 29 scienziati da tutto il mondo, gruppo di cui fa parte anche, incredibile a dirsi, Crutzen
e colleghi. Infatti nel 2009 hanno pubblicato un articolo sulla rivista scientifica Ecology and Society, articolo ripreso poi nello stesso anno da Nature, e nel loro studio gli scienziati individuano ben 9 processi chiave per il funzionamento del sistema Terra, a cui è possibile associare un confine planetario.
E i ricercatori hanno calcolato che l'umanità ha già superato 3 di questi confini.
Allora, prima di sconfinare tutti i nuovi confini e mandare all'aria a casa nostra, cioè il pianeta, la Terra, ascoltiamoci sta canzone di Jamiroquai che si chiama appunto Planet Home.
Che bello.
Allora, Crutzen e soci hanno individuato 9 processi chiave per il sistema Terra. Quali sono questi 9 processi chiave?
Sono l'acidificazione degli oceani, l'assottigliamento dello strato di ozono, l'uso globale di acqua dolce, lo sfruttamento delle terre emerse, l'inquinamento atmosferico e chimico.
E poi ci sono il ciclo dell'azoto e fosforo, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico, che sono i 3 processi chiave appunto di cui abbiamo già superato i confini.
Ok, ma gli scienziati come hanno fatto a tracciare il confine di ognuno di questi 9 processi?
Non è facile, ma prendiamo per esempio in considerazione il sistema cambiamento climatico. Il sistema può essere semplificato e descritto in vari modi. Uno ad esempio è quello di usare la concentrazione di CO2, l'anidride carbonica, come variabile di controllo e l'estensione dei ghiacciai come variabile di risposta.
Ok, variabile di controllo, variabile di risposta.
Vabbè. Ok, allora la variabile di controllo, quindi la concentrazione di CO2, ha un valore soglia, un valore cioè che se superato anche di poco fa sì che la variabile di risposta, cioè l'estensione dei ghiacciai, cambi in modo repentino e drammatico e non più in un modo lento e graduale, quindi in un modo lineare.
Ok, valore soglia, brutto, no superare, va bene. Fin qua ci arrivo, ma il confine del sistema che cos'è allora?
Beh, il confine del sistema, quello che non deve essere superato, è l'inizio della zona di incertezza entro la quale si trova il valore soglia.
No, scusate, mi sono un attimo perso.
Allora,
tanto per cambiare.
Aspetta che ti spiego.
Grazie.
Allora, gli scienziati non sono in grado di individuare con precisione assoluta i valori soglia dei nuovi sistemi a causa della complessità dei sistemi stessi e dei limiti attuali della scienza.
Va bene.
Quello che gli scienziati prevedono però è che il valore soglia sia all'interno di un intervallo di valori, quindi la zona di incertezza.
Ok, dunque, ricapitolando, che oramai è il nostro marchio di fabbrica, ricapitoliamo. Quello che i cervelloni hanno fatto è stato dire, ok, il valore soglia del sistema è all'interno di questa zona di incertezza, il confine del sistema, quello che non deve essere superato se no è male, è l'inizio della zona di incertezza.
Esatto.
Ok, inoltre, mentre il valore soglia è un valore intrinseco del sistema di riferimento, la zona di incertezza e quindi la posizione del confine è un valore determinato esclusivamente dall'uomo.
Cioè, in che senso, scusate?
Nel senso che sta all'uomo a stabilire quanto in là spostare il confine da non superare per un certo processo e lo stabilisce in base a quanto vuole e può fare per fronteggiare le conseguenze della sua scelta.
Mm. Esatto, non mi guardi così, guarda.
Ah, potrebbe cioè, anche
questo, non è, questo è il mio sguardo, che è uno sguardo ottuso che simula l'interesse.
Quanto in là spostare il confine da non superare per quel che riguarda il processo di innalzamento del livello degli oceani, ad esempio, dipende dal prezzo che le comunità costiere sono disposte a pagare per fronteggiare il problema.
Va bene, allora, tutto chiaro. I confini dipendono da noi e sono legati ai valori soglia. Ma tutti e nove i sistemi in chiave essenziali per la Terra hanno un valore soglia?
No, non tutti. Ad esempio, il sistema inquinamento chimico non ha un valore soglia.
No, vabbè, allora mi state prendendo in giro. Allora, qual è il confine di un sistema senza valore soglia? Porca miseria, ho appena finito di capire l'altro.
Allora, dai, il confine non è più l'inizio della zona di incertezza attorno al valore soglia, ma l'inizio di una zona di pericolo individuata in base alle conoscenze scientifiche a disposizione. Un po', insomma.
Cioè, superare il confine di un sistema planetario senza valore soglia ed entrare nella sua zona di pericolo porta alla fine al superamento di valori soglia di sistemi locali collegati a quello planetario. Il risultato delle alterazioni locali, poi, è un cambiamento drammatico e non lineare del sistema planetario stesso.
Vabbè, insomma, alla fine di tutto, strucca, ricapitolando di nuovo, la morale è guai a sconfinare.
Esatto, anche perché tutti i sistemi planetari sono collegati tra di loro e quindi alterarne uno significa ovviamente alterare il sistema Terra nel suo intero.
E alterare il sistema Terra può comprometterne la resilienza, cioè la capacità di resistere e assorbire gli shock e adattarsi e trasformarsi in risposta alle alterazioni imposte dalla natura e dalle attività umane.
La resilienza. Ah, ok, dunque riassumiamo. Visto che ho trovato un sinonimo, ricapitoliamo. Dunque, siamo nell'antropocene, un'epoca iniziata con la rivoluzione industriale, caratterizzata dal fatto che l'umanità e le sue attività sono ormai la forza che domina il cambiamento del sistema Terra.
Esatto.
E dall'inizio dell'antropocene, quindi in circa 150 anni, abbiamo già superato i confini di tre sistemi planetari: il ciclo dell'azoto, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico, right?
Esatto.
E quindi noi esseri umani stiamo compromettendo la resilienza, che è un termine bellissimo, del sistema Terra, di cui siamo parte integranti, quindi non qualcosa di esterno, rischiando di mandare all'aria in modo irreparabile le condizioni climatico-ambientali moderate e stabili degli ultimi 12.000 anni, senza le quali la razza umana non avrebbe potuto sviluppare l'agricoltura, l'industrializzazione, quindi le società complesse di oggi.
Ben detto, dottor C.
Grazie, dottoressa Milita, l'ho letto tutto d'un fiato dal volantino che ho trovato tra la pubblicità Progresso nella mia cassetta delle lettere stamattina.
Guardi che lei, dottor C, ha l'intelletto di un poster ingiallito appeso alla parete di una camera da letto di un hotel schifoso in una zona economicamente depressa.
Concordo.
Anch'io concordo, ma comunque ho abbastanza intelletto per capire che, visto che tra poco parleremo di cambiamento climatico, adesso ci sta bene una bella canzone di Crowded House che dice "Everywhere you go, always take the weather with you".
Secondo gli scienziati dello studio pubblicato su Nature, esistono 9 sistemi planetari con confini da non superare per non compromettere il sistema Terra.
Tra questi sistemi planetari sono già 3 quelli di cui abbiamo ormai superato i confini: il ciclo dell'azoto, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico.
Allora partiamo dal ciclo dell'azoto.
Ok.
Allora, i processi umani, soprattutto la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, convertono ogni anno circa 120 milioni di tonnellate di azoto atmosferico in ossido d'azoto, il più importante gas serra dopo la CO2, e in altre forme reattive dell'azoto che finiscono con l'inquinare le vie d'acqua, i laghi, i mari e le zone costiere.
L'uomo, insomma, converte ogni anno più azoto dall'atmosfera di tutti i processi naturali terrestri messi assieme e produce inquinanti su scala planetaria che rischiano di compromettere la resilienza di molti sistemi locali.
I ricercatori suggeriscono che occorre ridurre del 75% la produzione di forme reattive di azoto immesse nel sistema Terra per rientrare all'interno del confine da loro indicato come sicuro per il ciclo dell'azoto.
L'altro confine superato è quello relativo alla perdita di biodiversità. Oggi il tasso di scomparsa per l'estinzione delle specie è dalle 100 alle 1000 volte più alto di quello considerato naturale.
Solo tra gli animali, il 30% dei mammiferi, degli uccelli e degli anfibi saranno a rischio di estinzione entro la fine del secolo.
L'estinzione di troppe specie è deleteria per il sistema Terra, perché la resilienza dei sistemi è legata alla ridondanza di specie che abitano i vari ambienti.
Insomma, la presenza di più specie in un ecosistema lo rende in grado di resistere e adattarsi con più efficacia ai cambiamenti indotti da fattori esterni.
Esatto, e gli scienziati non sono in grado però di posizionare con precisione il confine relativo al sistema biodiversità. Quello di cui sono certi comunque è che il confine è stato sicuramente superato, che siamo già nella zona di pericolo del sistema e che la Terra non può sostenere l'attuale tasso di estinzione di specie viventi senza subire un calo della sua resilienza.
Insomma, è in atto la sesta estinzione di massa della storia del nostro pianeta e le attività umane sono le maggiori responsabili.
Proprio così. Tra le cause principali che determinano la scomparsa di specie, sempre più specie viventi, infatti ci sono la massiccia e continua conversione di ecosistemi naturali in sistemi sistemi agricoli, l'espansione delle aree urbane, l'aumento di numero, durata ed estensione degli incendi e l'introduzione di specie non autoctone in ambienti sia terrestri che acquatici.
E a riprova dell'interdipendenza dei sistemi planetari, inoltre lo stesso cambiamento climatico, il terzo confine superato, influisce sempre più sulla perdita di biodiversità.
In climatologia, con cambiamento climatico si intende la variazione a livello globale del clima terrestre. Nel corso dell'intera storia del nostro pianeta, il clima ha subito numerose variazioni, alternando periodi molto caldi a periodi molto freddi, le famose glaciazioni.
La variabilità climatica del sistema Terra è chiaramente legata a fattori esterni, quali per esempio l'attività solare e l'orbita terrestre. Anche piccole variazioni nell'attività solare infatti provocano modificazioni importanti di alcuni fenomeni come l'evaporazione degli oceani, la formazione delle nuvole e quindi le precipitazioni.
Ad esempio, la diminuzione delle quantità di raggi solari che colpiscono i poli e dintorni in estate è un fattore chiave per l'espansione dei ghiacciai e l'inizio di un temibile periodo glaciale.
Sì, non che ogni estate si scateni una glaciazione. La quantità di raggi del sole che ci raggiungono, cioè la radiazione solare, non dipende solo dall'attività della nostra amata stella, ma anche dal movimento della Terra intorno ad essa, e in particolare da fattori che variano seguendo cicli di decine di migliaia di anni e che modificano la geometria dell'orbita della Terra, l'inclinazione del suo asse e la distanza Terra-Sole in una data stagione.
L'alternanza di periodi freddi glaciali e di periodi caldi interglaciali è una caratteristica degli ultimi 2,5 milioni di anni, e addirittura negli ultimi 900.000 anni ci sono state ben 11 glaciazioni. L'ultima e la più intensa finisce proprio quando inizia il nostro caro, stabile e temperato Olocene.
La questione delle glaciazioni e del loro numero è stata dibattuta a lungo nella comunità scientifica fino a 40 anni fa, quando per la prima volta vengono studiati i fossili di particolari microrganismi, i foraminiferi, che si trovano nei diversi strati di sedimento estratti dal fondare degli oceani.
Miss Alice, ma che c'entrano i fossili di queste bestioline con la questione delle glaciazioni?
C'entrano, povere bestioline, come? Perché i fossili dei foraminiferi sono dei veri e propri archivi dei cambiamenti climatici. I foraminiferi infatti esistono e vivono da centinaia di milioni di anni in tutti gli oceani, e lo studio della composizione chimica del loro guscio permette di ricostruire con estrema precisione le variazioni delle quantità delle masse glaciali sulla Terra.
Ho capito, e quindi sappiamo quanto ghiaccio c'è e di conseguenza se è corso una glaciazione oppure un periodo più caldo come l'Olocene.
E vabbè, ma allora se i cambiamenti del clima terrestre avvengono da sempre, perché la comunità scientifica afferma che il cambiamento climatico in atto adesso è diverso dai precedenti?
Il cambiamento climatico attuale è diverso da quelli del passato perché in nessun periodo interglaciale come il nostro Olocene la crescita della concentrazione di un gas serra come la CO2 nell'atmosfera è stata così rapida.
Perché gli scienziati sostengono che il cambiamento climatico attuale è legato proprio allo sforamento da parte dell'uomo del confine del sistema clima?
Perché l'unico fattore che spiega una tale impennata della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera sono le attività umane degli ultimi 150 anni. Tant'è vero che la CO2 è un gas serra e i gas serra causano l'aumento della temperatura terrestre. Guarda un po', i dati dicono proprio che la temperatura media della Terra è aumentata in maniera evidente negli ultimi 150 anni.
E quindi, guarda caso, cosa è successo negli ultimi 150 anni? È scoppiata la rivoluzione industriale ed è iniziato l'antropocene e le attività umane hanno iniziato a liberare enormi quantità di CO2, sbilanciando completamente il ciclo dell'anidride carbonica. Certo Marghe, guarda, il cambiamento climatico, il surriscaldamento in questi giorni con Scipione l'africano, è stato difficile lavorare a questa puntata.
D'altra parte è difficile concentrarsi quando sei in casa un ospite, poi figuriamoci, fai visita alla città, lo porti a bere uno spritz.
Ma cosa stai dicendo Marghe? Di che ospite stai parlando?
Scipione l'africano, hai detto tu, in questi giorni con Scipione l'africano, sarà un tuo amico, no?
Ma chiamata, mamma mia, perfetto. Allora, il dottor Citi ha fatto definitivamente compromesso la stabilità mentale, grazie. Non importa, è l'ultima puntata, me ne farò una ragione. Comunque, io parlavo dell'anticiclone che in questi giorni è piacevolmente soggiornato in Italia, portando temperature medie altissime, caldo, afoso, schifo. Ci sei accorta di niente te?
Ma effettivamente, forse qualcosa ho percepito.
Mamma mia, vabbè, guarda, non voglio insistere, chiudiamo qui la questione e andiamo avanti con la puntata, se no il dottor Cici spegne l'aria condizionata, per carità.
Sì.
Bene, abbiamo parlato del cambiamento climatico, dello scombussolamento nel ciclo della CO2 nel sistema Terra, e abbiamo con noi in studio un ospite che ci aiuterà a capire qualcosa in più al riguardo. Benvenuto professor Tommaso Anfodilla dell'Università di Padova, del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali.
Buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
Allora, partiamo proprio dalle basi. Noi sentiamo sempre parlare di questo bilancio della CO2 complessivo, ma ci può spiegare in breve che cosa consiste questo bilancio e quali attività sono legate, devono essere prese in considerazione?
In effetti ci sono degli scambi molto consistenti di anidride carbonica tra tutti i sistemi, sia gli ecosistemi terrestri che gli ecosistemi marini. Quindi, come un conto in banca, diciamo, il capitale di anidride carbonica che c'è in atmosfera dipende da quanto anidride carbonica viene prelevata e quando anidride carbonica viene emessa in atmosfera.
E quindi, diciamo, tra le sorgenti e gli assorbitori possiamo prendere in considerazione quindi vari elementi: gli oceani, il suolo, le attività industriali umane e l'atmosfera, e poi quello di cui parliamo adesso, le foreste. Però riguardo appunto questi scambi, i flussi in realtà cosa sono esattamente, come funzionano?
Ad esempio, chiaramente tutti gli organismi fotosintetici, cioè quelli che assorbono anidride carbonica e formano sostanza organica grazie all'energia solare, hanno bisogno di anidride carbonica. Quindi tutte le piante e gli organismi che fanno la fotosintesi negli oceani, questi assorbono anidride carbonica. Poi ci sono gli organismi come noi, ad esempio, che siamo eterotrofi, cioè che consumiamo la sostanza organica, emettiamo invece anidride carbonica. Quindi è proprio dal bilancio di queste due attività, fotosintesi e respirazione nei diversi sistemi, che si realizzano i flussi di cui dicevamo.
Ok, ci puoi dare un'idea di quanta anidride carbonica in totale, per esempio, anno viene emessa, assorbita?
Ecco, le stime non sono facilissime, però adesso abbiamo, diciamo, un quadro abbastanza stabile, diciamo, di questi flussi, e sono per gli oceani complessivamente attorno alle 90 gigatonnellate all'anno di assorbimento e emissioni, grosso modo.
Cioè, per 90 miliardi, quindi?
Sì.
Gigatonnellate, 90 miliardi di tonnellate.
Sì, sì. Poi, per quanto riguarda le foreste, sono circa 120 gigatonnellate di scambio netto, grosso modo, di scambio. E poi ci sono le 9, quelle di cui dicevate prima, le 9 gigatonnellate l'anno che vengono emesse dalle attività umane, quindi il riscaldamento, le attività industriali, eccetera. E queste sono le attività cosiddette antropogeniche, che appunto costituiscono quello che voi avete definito l'antropocene, proprio perché c'è l'attività dell'uomo dietro.
Allora, perché si dà tanta attenzione al ruolo delle foreste per combattere il nostro ruolo antropogenico?
No, perché le foreste sono effettivamente, potrebbero essere in grado di assorbire dell'anidride carbonica, e questo viene riconosciuto anche dal protocollo di Kyoto. Ed è molto più facile farlo con le foreste che gestendo gli organismi, il fitoplancton, che è un po' più difficile da gestire che non le foreste. Quindi per quello ci sono in atto delle iniziative per cui estendere ad esempio le superfici forestali o far crescere, diciamo, di più le foreste, si può realizzare un certo assorbimento netto di anidride carbonica.
È un esempio, diciamo, le foreste assorbono, respirano, quindi assorbono e rilasciano anidride carbonica. Qual è il guadagno netto che si può avere in questo flusso, quindi, dalle foreste?
Diciamo che in termini proprio quantitativi è circa la fotosintesi giornaliera, circa un grammo di carbonio per metro quadro di superficie foliare per giorno. Un po' complicato, però diciamo che le foreste hanno la capacità, in modo sostanziale, di modificare la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera.
Ok, quindi una cosa in particolare: ci sono specie vegetali che hanno una maggiore capacità rispetto alle altre, oppure noi dobbiamo prendere in considerazione le foreste nel loro macro, come macrosistema?
Ma diciamo, in linea di massima l'efficienza è abbastanza simile tra le diverse specie. Riguarda, naturalmente, la differenza riguarda la lunghezza della stagione vegetativa e la quantità di foglie che ci sono in un sistema. Ad esempio, Se io vado in foresta pluviale, ai tropici, e pianto una foresta, questa foresta cresce per 365 giorni all'anno. Se io vado in foresta boreale, quindi molto a nord, e pianto una foresta, questa foresta può crescere solo per 4 mesi all'anno. Quindi la quantità di carbonio assorbita dalla foresta dipende tantissimo dalla localizzazione dove questa foresta si trova.
E l'età delle piante, al di là della specie, proprio l'età della pianta influisce in questo oppure no?
Più che l'età della pianta, direi l'età del sistema, cioè i sistemi quando sono giovani, quindi una foresta giovane, cresce di più che in una foresta che ha raggiunto un cosiddetto stato di pare equilibrio, quindi una foresta che noi definiamo in modo tecnico vetusta, che ha una condizione di paraclimax, pare equilibrio con l'ambiente. In quel caso non c'è più grande variazione di biomasse, quindi la foresta non è scambiatore netto di anidride carbonica.
Ho capito. Qual è, ci può dire, lo stato di salute allora delle foreste nel mondo, visto che sono così importanti?
Ma il problema più grave, secondo me, è la deforestazione a livello planetario, perché i dati FAO, benché un po' incoraggianti rispetto al decennio precedente, indicano per l'ultimo decennio comunque una deforestazione che si attesta attorno agli 8 milioni di ettari all'anno. Tenete presente che la superficie forestale italiana è 10 milioni di ettari. Quindi, giusto per dare un'idea, ogni anno, grosso modo, viene deforestata un'area pari all'Italia, a livello planetario.
E con questo ritmo, se c'è una stima di quanto tempo impiegheremo a distruggere la foresta?
No, fortunatamente, anche grazie agli accordi internazionali, il protocollo di Kyoto, eccetera, si è stata data tantissima importanza alla riduzione della deforestazione. E quindi da una parte si sono attivati dei meccanismi di riforestazione, cioè di piantare nuove foreste. Naturalmente non sono belle come quelle che noi abbiamo tagliato, perché le foreste che tagliamo sono le foreste primarie, le foreste che invece impiantiamo sono foreste secondarie, cioè sono foreste che per diventare belle come quelle di prima hanno bisogno di 300, 400, 500 anni. Però sicuramente c'è un'attività di riduzione della deforestazione, come dicevo, per piantagione, e anche perché si stanno mettendo in atto delle politiche con i paesi, soprattutto dell'area tropici, quindi Brasile, Indonesia, eccetera, per compensare monetariamente questi paesi in modo che evitino di deforestare.
E questa è una delle azioni che si sta pensando dopo il protocollo di Kyoto, per esempio, sì. Lei citava nella nostra conversazione privata il congresso di Durham, in cui si sono gettate le basi di quello che sarà un protocollo successivo.
Sì, a Durban si sono effettivamente non si è fatto questo grande passo in avanti, però sicuramente si è deciso di riproporre il protocollo di Kyoto, che avrà delle altre regole, però l'idea è quella che è importante mantenere una preservazione del patrimonio forestale, e soprattutto è importante cercare di diminuire queste emissioni dovute alla deforestazione.
Prego, dottor Cila, vedo che scambi.
Una domanda.
Volevo solo chiedere, le foreste, al di là del bilancio della CO2, però hanno una funzione proprio ambientale, climatico, che è svicolabile anche dal semplice bilancio della CO2, vero?
Questa è una domanda molto intelligente, perché
lo voglio sempre, lo invitiamo tutte le puntate di Buco Nero.
No, nel senso che viene la foresta ha una molteplicità di funzioni veramente importantissime. Il carbonio è una di queste, ma c'è la preservazione del ciclo dell'acqua, importantissimo. La foresta traspira un albero solo, dovete pensare, traspira almeno 100 litri di acqua al giorno, un albero. Quindi a livello di un ettaro, diciamoci un ettaro è un campo da calcio, ci può essere una traspirazione che varia dai 30 ai 40 mila litri al giorno. Quindi la traspirazione è enorme. Cosa comporta questa traspirazione? Comporta una dissipazione energetica enorme, perché sapete che per far evaporare l'acqua ci vuole tantissima energia. E siccome la traspirazione è un processo appunto endotermico, quindi ha bisogno di energia, viene dissipata tantissima energia con questo processo evaporativo. Quindi le foreste, carbonio, hanno un'importanza fondamentale nel ciclo del carbonio, nel ciclo dell'acqua e nel mantenimento di un clima globale che è proprio quello di cui si sta discutendo adesso.
E quindi dissipare energia significa anche che gli uragani tipo sono meno energetici?
Sì, esatto, viene dissipato. E poi naturalmente la biodiversità. Esatto. Nelle foreste pluviali sono gli ecosistemi terrestri dove è conservata la massima biodiversità. Quindi queste sono delle funzioni assolutamente importantissime delle foreste che dobbiamo preservare oltre lo stock di carbonio.
Grazie professor Ampodillo per le informazioni, noi la consulteremo anche successivamente per approfondire altri temi, purtroppo il tempo è tiranno, e proseguiamo.
Grazie quindi. A voi per l'invito, arrivederci.
Grazie. Grazie professora.
I'm only a child and I don't have all the solutions. I want you to realize neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it.
Allora, questa era la voce di Severn Collins Suzuki, che non è una motocicletta ma era una bambina all'epoca, durante il suo discorso al congresso delle Nazioni Unite Earth Summit di Rio del 1992. A quei tempi Severn aveva 12 anni e parla ai delegati delle Nazioni Unite dei problemi ambientali e della necessità di scegliere la strada dello sviluppo sostenibile.
E giusto 20 anni dopo le Nazioni Unite e i rappresentanti di ben 193 paesi si sono riuniti di nuovo a Rio dal 20 al 22 giugno scorso per discutere a che punto è l'agenda dello sviluppo sostenibile. Dottor C, visto che ha fatto la domanda intelligente, lei lo sa vero quali sono gli argomenti fondamentali discussi al vertice mondiale dell'ONU sullo sviluppo sostenibile Rio Plus 20?
Rio Plus è latino, non è americano.
Comunque sì, ok. So quali sono stati gli argomenti centrali di Rio Plus 20. Il ruolo della green economy, cioè dell'economia verde a favore dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà, e le politiche istituzionali che servono per favorire lo sviluppo sostenibile.
La trovo molto molto preparato oggi, dottor C. Ha dimenticato solo un piccolo dettaglio, ma insignificante. Il tentativo di trasformare l'Agenzia per l'Ambiente delle Nazioni Unite in un'organizzazione con poteri internazionali, perché senza potere di agire anche i migliori propositi servono a poco. Senta, dottor C, immagino chi saprà anche dire quali sono state le aree di particolare priorità discusse prima e durante il congresso.
Oh, certamente, certamente. I rappresentanti dei circa 190 paesi del mondo che hanno lavorato appunto su 7 aree fondamentali, ok? Il mercato del lavoro e i green jobs, l'accesso all'energia e la produzione di energia pulita, lo sviluppo delle megacittà, la produzione di cibo, l'accesso e l'utilizzo dell'acqua, lo stato di salute dei nostri oceani e per finire la minaccia dei disastri ambientali e la resilienza e la capacità di riprendersi da questi disastri. Va bene, sono spossato.
I miei complimenti alle dottor C, perché erano tante cose a ricordare, anche per l'impegno, l'energia. Complimenti anche alle Nazioni Unite, rappresentanti di tutti questi stati che hanno partecipato al congresso Rio Plus 20.
Ecco, brava.
Visto che hanno discusso in pratica di come la specie umana dovrebbe organizzarsi per poter sopravvivere sulla Terra. Tema molto impegnativo, direi. A questo proposito, dottor C, lei lo sa qual è stato il risultato importantissimo?
Ma certamente, sappia qual è stato il risultato importantissimo di Rio Più 20. Allora, il risultato eccezionale di Rio Più 20 è stato un bel documento finale, bellissimo, di 53 pagine, contenente 283 paragrafi, con dentro tanti, ma proprio tanti buoni propositi. Cioè, se lo legge è come leggere il libro cuore, tanti buoni propositi, guardi. Eccolo qua, guardi, se vuole lo faccio vedere, è stampato su carta super pregiata e lei la smetta di guardarmi con quegli occhioni, dottoressa Minita, perché le assicuro che è tutta carta proveniente da foreste, lo dico anche al nostro ospite, che sono stati da foreste dove sono stati rispettati i rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, quindi sono...
Capisco, dottor C, comunque non c'è bisogno di stampare il documento finale di Rio Più 20, intitolato The Future We Want, futuro che vogliamo, perché lo si può leggere tranquillamente online sul sito del United Nations Conference on Sustainable Development 2012.
Sì, però lo sanno tutti che leggere sullo schermo del computer alla lunga porta al fatto che gli occhi si stanchino in fretta e quindi si rischia di perdere passaggi importanti del documento, capisci? Tipo quello che c'è a pagina 4, no? Paragrafo 20, che recita:
noi grandi capi dello degli stati, noi capoccioni giganti,
noi
insomma,
grandi capi.
E dei governi e rappresentanti di alto livello, è vero, riconosciamo che dal 1992 a oggi molte sono state le aree di scarso progresso e anche di recesso nell'integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambiente, equità sociale e sviluppo economico. Situazione aggravata dalle molteplici crisi finanziarie, economiche, alimentari ed energetiche che minacciano la capacità di tutti i paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, è vero, di realizzare uno sviluppo sostenibile.
Però suona veramente New Age questo paragrafo.
Ah, beh, guardi, dottoressa, mi dite, se la buttiamo su New Age, la buttiamo a chi trova il paragrafo con più New Age dentro. Senta questo, si tratta del paragrafo 40, sempre a pagina 7, proprio la pagina New Age. Noi, grandi capi degli stati e dei governi, eccetera, eccetera, appunto, proclamiamo la necessità di approcci olistici, capite? Olistici e integrati allo sviluppo sostenibile, che quindi guidino l'umanità a vivere in armonia con la natura e portino a ristabilire la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre, capite? Olistici e integrati, no. sinergia, mi sembra di essere Montezemolo, porca miseria.
Ma una parola, dottor C, lei che odia tanto il New Age... questa volta però, guardi, l'ha trovata, ha vinto lei.
Sì, sì, sì.
Do not forget why you're attending these conferences. Who you're doing this for. Please, make your actions reflect your words.
Caro dottor C, a quanto pare il Vertice Mondiale dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, il documento ufficiale e conclusivo, hanno deluso un po' tutti, no?
Sì, sembrerebbe proprio di sì. Beh, comunque, senti come ha commentato la chiusura, a proposito della delusione, come ha commentato la chiusura dei negoziati di Rio Plus 20, Jim Leap, il direttore generale del WWF. Rio Plus 20 era una conferenza per affrontare la pressante sfida di costruire un futuro che ci possa sostenere. Sfortunatamente, i leader del pianeta riuniti a Rio hanno perso di vista questa urgente motivazione. La buona notizia è che lo sviluppo sostenibile è una pianta che ha messo radici, crescerà nonostante la debole leadership politica qui a Rio.
Ma ecco, meno male che c'è una buona notizia.
Almeno una.
Ma anche se però a sentire gli scienziati non ci sarebbe da essere molto ottimisti. Il mondo della ricerca ha infatti lanciato un suo appello proprio alla vigilia di Rio Plus 20. Il 19 giugno scorso sono stati pubblicati sulla rivista PLOS Biology un editoriale e due articoli scientifici sullo sviluppo sostenibile.
Nell'editoriale di PLOS One
Biology.
La professoressa Georgina Mace dell'Imperial College di Londra conclude scrivendo che la sostenibilità ha assolutamente bisogno delle scienze ambientali e che Rio Plus 20 non doveva semplicemente focalizzarsi sull'economia, sulla green economy.
In uno dei due articoli pubblicati sempre su PLOS Biology, un gruppo di biologi dell'Università del New Mexico sostiene che ormai gli esseri umani hanno superato la capacità della Terra di sostenere anche i livelli attuali di sfruttamento delle risorse naturali.
E nel secondo articolo di PLOS Biology, due ricercatori americani del Conservation International Center in Virginia però si dicono più ottimisti, perché dicono che la dimostrata capacità umana di superare problemi ci verrà in soccorso nel futuro, e quello che serve comunque, e che dobbiamo farlo, perché bisogna iniziare a farlo, è iniziare a pensare ad azioni a lungo periodo.
Ma allora, morale della favola? Pessimismo ecologico si scontra contro ottimismo tecnologico. E io direi, posteri, se ci arriveremo al futuro, l'ardua sentenza.
Sai che filmone viene fuori a Hollywood con questo?
Yeah. Sawyer Quiz.
Oh, magari gli devo chiedere agli web ascoltatori.
Ma Quiz, bello di zia, gli devi chiedere quante specie di coleotteri esistono al mondo, hai capito, zia?
Lo so, Ian, quante specie di coleotteri ci sono. Sono oltre 400.000 specie di coleotteri nel mondo.
È tipo Eva che quella sapientona di mia sorella, economia, non rispondeva lei alla domanda del mio amico Quiz. Guarda, sei la solita accentuatrice. Vuoi che tutti pensino sempre solo a te, guarda. Sei gelosa, eh? Che adesso tutti guardano invece solo me. Spread. Ti ode, eh? Ti ode.
Oh, ma che sono di questi? Boh.
E vabbè, allora siamo arrivati veramente alla fine di questa cavalcata di 2 anni di Buco Nero con il gruppo Alice Danti, Margherita Milite, Luca Ceccato al microfono. Oggi è l'ultima puntata, la 10ª e ultima puntata di Buco Nero 2012. Chissà se ci saremo ancora a fare la trasmissione.
Certo, allora, se non finisce il mondo.
Se c'è la resilienza del sistema Terra.
Se mai si sono sbagliati, ci saremo.
No, ma a fare la trasmissione intendeva non esserci proprio fisicamente qua.
Comunque, per tutti coloro che non ci hanno ascoltato fino ad oggi, possiamo ricordare che tutte le puntate sono registrate, possono scaricare i nostri bei podcast.
Imperitura, memoria delle nostre stupidaggini, è vero.
E mandarci qualche commento su Facebook, sì, o twittarci qualcosa contro.
Sì,
e
ricordiamo l'indirizzo account Twitter che è
@buco_nero, tutto attaccato.
Poi c'è la pagina Facebook di Buco Nero.
Il poi canale YouTube
Buco Nero Channel, dove ci sono tutte le puntate, i video delle puntate e anche delle interviste che abbiamo fatto extra puntata.
Sì, mi raccomando, da potete vedere il dottor C com'è in realtà, com'è veramente fisicamente.
Ma soprattutto potete vedere Miss Alice e la dottoressa Milite come sono in realtà.
E niente,
basta.
Ma come niente, ringraziamo
il professore
ospite in studio che è
l'ultimo,
stato qui,
l'eroe
esatto, che è stato
della sauna,
esatto, perché
della
fa
serra.
Un caldo allucinante, ma altro che il clima, qua potremmo piantare veramente una bella foresta tropicale penso, altro che 300 anni per trasformare una foresta
ma
primaria.
In realtà un'anteprima, il professor Anfodillo ha detto che questa trasmissione è molto utile e che l'anno prossimo la faranno gli studenti di ecologia e biologia, giusto? Verranno, perché è importante,
è importantissimo.
Assolutamente.
Quindi, perfetto. Allora, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Oh, chissà.
Se c'è stato effettivamente qualcuno,
cioè,
che ci ha
ascoltato. Mamma, grazie.
Mamma, papà, grazie.
Battete un segno qualcosa.
Ringraziamo anche Nicolò per essere stato con noi l'ultima puntata.
Ringraziamo il nostro web operator di oggi, Matteo.
Esatto, ringraziamo Radio Bue per averci dato l'opportunità di fare questa trasmissione. A noi è piaciuto tantissimo farla, ci siamo divertiti molto.
Un'esperienza incredibile.
Esatto, e ringraziamo tutti e salutiamo.
Ciao.
Come salutiamo?
Adieu.
Bella, sì, mi piace adieu. Facciamo l'italiano. Come si dice? Allora, lei in francese adieu, tu in spagnolo come si dice?
Adios. Hasta luego.
Dillo in tedesco, dice
Mania. In tedesco è vero.
Allora.
Vabbè, allora io dico goodbye e se vedemo.
Ok. Ciao. Adieu.
Ciao a tutti.
A sostenibilità. Ma che ne so? Ma che te devo dire? L'altri non so. Ma io mi sostengo con la matriciana, la tagliata e il vinello di mio zio. Au.
3, 2, 1, 0.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.